Con Serena Di Balia dal Collare per presentare la 3 giorni autogestita dal titolo Sostare a Leonessa, località Vallonina, dal 9 all'11 settembre 2022. Ben trovata.
Ciao a tutti e tutte, buongiorno.
Raccontiamo cos'è.
Questa 3 giorni nasce in continuità con tutte le iniziative che da anni stiamo facendo nel Bosco della Vallonina e sul Monte Terminillo per ribadire il nostro no a quello che è il progetto Terminillo Stazione Montana. In questi 3 giorni finalmente avremo l'opportunità di autogestire una struttura presente nel bosco e faremo appunto una serie di attività insieme. Ci sarà la possibilità di pernottare in ostello prenotando appunto il posto oppure di campeggiare con la tenda nel bosco. In questi 3 giorni lo spirito che stiamo portando avanti è quello dell'autogestione e quindi anche un'auto-organizzazione insieme delle attività, della cucina e della pulizia e del rispetto, insomma, del bosco. Lavoreremo su alcuni temi per noi cruciali e fondamentali che non riguardano poi solo la dimensione rurale, montana o di quelle che vengono definite aree interne, ma cercheremo di connettere appunto quello che è il tema delle risorse ambientali e delle aree marginalizzate con il tema della città e quindi gli aspetti che approfondiremo con una serie di interventi, con una serie di laboratori, sono relativi alla gestione del bosco, al tema della risorsa idrica, non solo nel Reatino per l'appunto, ma anche tutto ciò che concerne la città di Roma e le aree limitrofe, e poi parleremo del tema dell'abitare, tema ampio che riguarda la città, ma anche e soprattutto le aree interne colpite dai terremoti, dove appunto le varie forme di abitare sono state messe in forte discussione. Dunque avremo realtà locali e realtà che vengono da altri territori che ci racconteranno le pratiche. L'idea è appunto quella di passare 3 giorni insieme facendo autoformazione, imparando dalle esperienze pratiche. Avremo molte realtà che ci sostengono da tempo, come i Cantieri Mobili di Storia. Avremo poi tutta una serie di interventi sul tema dell'acqua come risorsa collettiva. Ragioneremo molto su quello che è il tema dei demani collettivi e degli usi civici e di quello che è il tema della giustizia ambientale. Presenteremo dei libri, faremo delle proiezioni, ci sarà anche musica e chiaramente lo spirito non sarà quello della grande concentrazione di persone, del caos più totale, ma appunto è quello di riuscire a fare tutte queste cose rispettando appunto l'ambiente in cui ci troveremo, che è quello del bosco. Sarà una 3 giorni densa, abbiamo preparato un Google Form per le prenotazioni, anche per esprimere eventuali esigenze proprio per permetterci di organizzare al meglio sia la cucina che l'accoglienza in struttura o appunto per il campeggio. Saremo con un banchetto a Renoiz, a Parco Schuster, e chiaramente ci tengo a ribadire che noi non siamo un'associazione e quindi come sempre lavoriamo appunto con l'autofinanziamento, quindi per chiunque vorrà sostenere questa iniziativa e la possibilità di realizzarla, saremo con un banchetto informativo e anche con alcune cose che Balia fa, le maglie, alcuni liquori e quant'altro, appunto a Parco Schuster. Quindi se vorrete sostenerci, ci troverete lì. E poi invece per prenotarsi c'è questo Google Form che si trova sulla pagina di Bali, è molto semplice da compilare. È la prima volta che riusciamo a stare per 3 giorni in una formula un po' diversa, perché finora abbiamo fatto manifestazioni, camminate, autoformazioni camminando e stavolta invece staremo. Quindi il nome Sostare è anche un gioco di parole, la capacità di stare insieme nel Bosco della Vallonina, tutelandolo ma godendo di questo luogo meraviglioso e riuscirci a fermare per un po' di tempo e darci il tempo anche di conoscerci e fortificare le nostre conoscenze e le nostre relazioni. Sia
Per tutti i dettagli del programma ci dai riferimenti web?
la pagina Facebook di Balia dal Collare che la pagina Instagram. Il Google Form appunto è disponibile, c'è un link, quindi basta cliccare e compilarlo, inviare la domanda. C'è anche un numero di telefono, però insomma preferiamo la modalità del Google Form, le informazioni giusto in emergenza. Poi in questa settimana daremo indicazioni appunto sui social rispetto a chi ci sarà, quindi sveleremo pian piano appunto le presenze, chi verrà ad accompagnarci e le indicazioni più tecniche, le mappe, le indicazioni per raggiungerci.
Rispetto alla strutturazione delle giornate, da che ora si parte fino a che ora si svolgono le attività?
il venerdì noi saremo lì, da ora di pranzo ci sarà il momento dell'accoglienza delle persone che arriveranno e saremo fino alla domenica ora aperitivo, la sera poi si va via, quindi iniziamo venerdì intorno all'1 e terminiamo la domenica nel tardo pomeriggio. Si può prenotare solo per un giorno, noi speriamo che chi verrà riuscirà a fermarsi e c'è disponibilità in struttura, chiediamo un piccolissimo contributo per ricoprire le spese della struttura in cui saranno appunto inclusi anche i pasti, quindi è una spesa minima rispetto a quello che offriamo, cerchiamo di mantenere prezzi popolari, però appunto non avendo noi risorse autogestiamo e ci autofinanziamo, quindi è molto importante che la rete tenga e ci sostenga in questo senso.
Da Tre Giorni Autogestita a Sostare, a Leonessa, località Vallonina, dal 9 all'11 settembre 2022, un saluto e un ringraziamento a Serena di Balia dal Collare che organizza.
Grazie mille a voi.
A presto.
A presto, ciao.
Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Scontri di piazza, autonomi senza autonomia, lettura dal libro di Marco Capoccetti Boccia con Alessandra Magrini, alla chitarra Antonio Carboni.
Agli autonomi di ieri, oggi, domani. Storie dimenticate. Delle piazze degli autonomi degli anni 90. Storie di botte e paure. Di rabbia e di sogni mai realizzati. Storie scomode. Storie che ho deciso di raccontare dal punto di vista degli arrabbiati. Dal punto di vista degli autonomi. A cui mi sento ancora di appartenere, senza rinnegare nulla, senza pentirmi di nulla. Storie di sconfitti. Oggi siamo a Ostia. 12 gennaio 1991, ma quale pace? Nel pomeriggio si terrà il secondo corteo territoriale anti-imperialista contro la guerra. La strategia decisa dal comitato politico dei comitati autonomi operai di Roma è chiara: manifestare in ogni quartiere o posto di lavoro della città, dove sia ancora presente, una realtà dell'autonomia. Quindi scenderemo in piazza a Primavalle, Valmelaina, Tufello, Ostia, Magliana, Trullo, San Lorenzo, San Basilio, Policlinico, Università. Una volta, in quasi ogni quartiere della città, c'era un collettivo o un comitato autonomo. Oggi non è più così. All'alba degli anni 90 stiamo morendo. La Pantera ha sbaragliato le carte. Da un lato ha dato linfa vitale a noi compagni presenti nei quartieri e nelle scuole di periferia con nuovi militanti e nuovi frequentatori. Dall'altro sta facendo carne da macello dei comitati autonomi universitari e di altre realtà autonome. La scelta del Lido di Roma, come si usava dire ai tempi di quando se stava peggio, è fra le prime tappe della strategia decisa dal comitato politico di fare cortei contro la guerra in ogni quartiere. La prossima settimana faremo cortei anche al Trullo, a Magliana e a San Lorenzo. La resistenza alla guerra passa per i territori, lo diciamo con forza. Guerra alla guerra! Guerriglia, sì! Guerra, no! Ovunque porteremo le nostre parole d'ordine. Ma domani finalmente saremo tanti e uniti nella grande manifestazione nazionale contro la guerra. Sfileremo da Piazza della Repubblica a San Giovanni, un classico dei nostri giorni, altro che Giro d'Italia. Almeno così si dice in tutte le assemblee di gestione dei centri sociali dell'autonomia romana e nelle sedi di collettivi e comitati vari e nel grande bacino proletario che è il coordinamento di lotta per la casa. Scatenare la guerriglia sociale contro la guerra imperialista. Così scriviamo su manifesti e volantini. In realtà oggi di guerriglia neanche a parlarne. I nostri vecchi non vogliono e noi giovani mordiamo il freno. Nonostante questo corteo sia potenzialmente adatto a farne un po' di guerriglia, siamo in molti con i caschi, i bastoni, alcuni ben visibili, altri nascosti in grandi ma evidentissime sacche giganti. Alle 17 siamo già protetti dal buio e lo slogan "si spengono le luci" si alza spesso e a ripetizione. Io lo urlo con gioia infantile e tanta rabbia, i vecchi con un po' di nostalgia. Questo corteo unisce la rabbia contro la guerra ormai alle porte a quella contro i servi fascisti che hanno aggredito per l'ennesima volta un gruppo di studenti medi di Ostia. A Ostia la situazione è davvero seria, altro che Magliana e Trullo, i quartieri dove vivo e faccio politica e dove fascistelli di stadio e di strada stanno rialzando pericolosamente la testa. Qui i fascisti sono tanti, soprattutto i coatti malavitosi legati a vecchi camerati di terza posizione e quelli nuovi di Meridiano Zero e Movimento Politico. E così dopo Boccea e Montesacro e San Basilio, adesso Ostia. Io, Antonello, Dario e Matteo siamo venuti con la metro, partendo dalla fermata di Magliana, che in realtà si trova all'Eur, fino a Ostia Lido. Un percorso a me stranoto per motivi familiari. Ma strano percorrerlo con questi loschi figuri, gli ultimi autonomi della città. Sul trenino incontriamo un compagno della radio, proprio quello di cui più e più volte i compagni mi hanno parlato con astio per via di un sacco di scazzi. E soprattutto in questi ultimi mesi ci sono stati sti scazzi tra noi e lui. Ma io in realtà neanche lo conosco. Figuriamoci se posso averci litigato. Ma da fedele alla tribù qual sono, mi sono già identificato con la struttura a cui appartengo da poco più di un mese e quindi mi sono accollato con piacere anche gli scazzi che la mia struttura porta avanti da mesi, anni in città. Che modo tribale di ragionare che c'ho, lo so. Lui mi sembra un tipo simpatico, affabile. E dai, ma perché anche fra noi ci devono essere gli stessi problemi da cui sto fuggendo dal comando ultra e dalla curva sud? In fondo siamo tutti autonomi, dai. Eccoci a Ostia. Il corteo parte con un'ora di ritardo, ovviamente, come nella migliore tradizione romana e compagnesca. Dei fascisti qui neanche l'ombra. Se ne vede un piccolo gruppo di fronte a un baretto su via delle Baleniere. Non faccio in tempo a infilarmi il casco e fomentare i miei compagni che gli ostiensi hanno già messo in fuga i camerati, riuscendo a mollargli qualche schiaffone e un paio di cascate ben messe. Non gli hanno fatto male, però li hanno fatti scappare e gli hanno dato un segnale. Con gli autonomi non si scherza. Piantatela di rompere i coglioni davanti alle scuole e di fare scritte in giro, che altrimenti finite male. Almeno io interpreto così la cosa. Ma temo che queste nuove merde di movimento politico e meridiano zero verso cui scodinzolano dietro quei vigliacchetti del fronte della gioventù non si fermeranno per questo segnale. E se non saremo presto capaci di unirci e difenderci seriamente, ce li ritroveremo in tutti i quartieri di Roma nei prossimi anni, anche da quelli dove furono cacciati 20 anni fa. Dopo 3 ore di corteo al freddo e al buio, arriviamo finalmente a Spazio Camino. Qui si svolge una riunione nel giardino, invece che all'interno delle accoglienti mura del centro sociale. Fan freddo boia. Ci troviamo nei giardini alle spalle del posto. Non entriamo per timore di microspie e telecamere. Proprio la scorsa settimana ne hanno trovata una presso il centro di documentazione anarchica di Torino. Qualcuno l'aveva piazzata dentro i tubi del cesso. Antonello mi ha detto di aspettare lontano. È una riunione per pochi. Anche se a occhi e croce conto almeno 50 compagni. Io sono tra i più giovani. Neanche 18 anni ho compiuto. Ma sono un militante con qualche anno di scontri alle spalle, allo stadio, per le strade. Col cazzo che me ne resto ai margini della riunione. Mi avvicino e un paio di compagni si fanno cenno fra di loro. Si avvicinano a me con un fare guardingo, sospettoso e pronti ad allontanarmi. Antonello, per mia fortuna, li blocca al volo. Gli dice che sono anch'io un compagno del centro sociale Antico Molo. Mi dà una mezza sgridata per non aver seguito l'ordine, ma mi lascia avvicinare alla riunione quel tanto che basta per guardare e ascoltare. Il comandante con un bastoncino disegna fra la terra e il brecciolino il percorso che faremo, l'incrocio fra via Cavour e via dei Fori Imperiali. Il corteo girerà a sinistra verso il Colosseo. A destra ci sarà schierata la celere coi blindati a protezione di Piazza Venezia e delle sedi governative e istituzionali che da essa si possono raggiungere. Non bisogna tentare un vero e proprio assalto. È impossibile sbaragliare le guardie in una strada tanto larga. E anche se per un istante ci riuscissimo, saremmo in pochi per tentare un assalto a non si sa bene cosa, al Campidoglio, Montecitorio, Palazzo Chigi. Ma non scherziamo, dai. Abbiamo le idee confuse, o meglio ce le hanno loro. Io ce le ho chiarissime. Attacchiamo e basta. Tentiamo di assaltare comunque Palazzo Chigi, sede di un governo guerrafondaio imperialista. Che ci importa a noi dei tatticismi della politica e di quel che dice il resto del movimento? Vaneggio. Forse. Il comandante è sicuro che nessuno ci seguirà. Forse un po' di studenti, qualche altro collettivo. Ma da quello che ho capito, solo noi autonomi abbiamo deciso di dare un segnale, fare un casino, scatenare la guerriglia contro la imminente guerra. Le altre realtà politiche del movimento non fanno nulla e temo siano anche critiche con noi, come al solito. Quindi bisogna fare una finta, cioè fingere di voler assaltare il Parlamento e il governo, avanzando con una leggera carica verso i blindati che si posizionano sempre su via dei Fori Imperiali in prossimità di Largo Corrado Ricci, dando le spalle a Piazza Venezia. Niente di più. Solo una finta. Cioè limitarsi al lancio di sassi e di bottiglie contro le guardie, che saranno lì schierate in bella mostra, in tenuta pesantemente antisommossa. Evitare il corpo a corpo, anzi alzare una bella barricata con macchine e quant'altro per evitare appunto che la polizia carichi il corteo o che gruppi di compagni troppo esaltati provino a sfondare il cordone delle guardie. Allora, noi della zona ovest faremo il cordone di chiusura del blocco che si scontrerà. Cioè, ancora una volta, come lo scorso 12 dicembre, noi staremo dietro. E che palle! Ah, anche se quella volta avemmo l'onore di alzare i cartelli di legno con le stecche con su scritto enorme Cossiga boia. Che palle. Quindi non attaccheremo direttamente le guardie, cioè dovremo limitarci a difendere il nostro spezzone da eventuali gruppi di movimento o del PC o dei pacifisti che proveranno a venirci a rompere i coglioni quando inizierà l'azione. E dovremo forzare il rientro nel corteo se le guardie caricassero a fondo dai Fori in direzione Colosseo e i compagni delle prime file non riuscissero a reggere la carica. Che bel compito de merda che ci aspetta. Niente divertimento e solo eventuali botte da prendere. Così è deciso alla riunione. Ma dico, perché per esempio alcuni compagni di zona non resteranno dietro con noi e andranno avanti? Ma non fanno anche loro parte del coordinamento della zona ovest? O no? Dico, mica si può stare insieme nel coordinamento solo per le rotture de palle. Si sta insieme sempre, altrimenti veniamo avanti pure noi. Vabbè, io in questa storia dei coordinamenti non ci ho ancora capito nulla. Noi siamo il coordinamento della zona ovest, ma in realtà copriamo la zona sud-ovest della città. In teoria il coordinamento della zona ovest infatti comprende Trullo, Magliana, Monteverde, Bravetta, Spinaceto e Laurentino. Pensa un po', i compagni della zona est in realtà coprono il nord della città, i compagni della zona nord in realtà coprono il nord-ovest, invece quelli della zona sud coprono un pezzo di sud-est e gli manca un intero pezzo della vera zona sud. Poi i compagni della vera zona est non hanno praticamente nome. Cioè, se capisce un cazzo. Alla fine, l'unica lezione che ho imparato da questa storia è che i compagni sono incompatibili non solo col capitalismo e le sue istituzioni, ma perfino coi punti cardinali. Infatti, i vari coordinamenti di zona esistenti non c'entrano nulla con la geografia della città. Finalmente è arrivato il gran giorno. Sabato si esce prima da scuola. Pochi minuti a piedi e torno a casa. Pranzo al volo e poi di corsa all'antico molo con il mio motorino. Un sietto rubato di notte in quel di Monteverde, quartiere ricco della nostra città. E non c'ho più Renatino, il mio primo sì. Adesso c'ho un nuovo sietto blu, fresco fresco di furto, rubato a Monteverde vecchio, a qualche pariolino fascistello. Presumo, o almeno così mi va di pensare. In questo sabato per nulla freddo di gennaio penso che finalmente la mia vita è bellissima. Vivo a Magliana, vado a scuola a Magliana, frequento un muretto dove c'è il mio gruppo di amici di scuola e del quartiere. Sono un militante autonomo di uno dei più autonomi e coatti centri sociali di Roma, l'antico molo. L'unica cosa un po' stonata l'avverto quando passo davanti alla serranda chiusa del centro sociale Magliana. Provo una gran tristezza nel vederla spesso quasi sempre chiusa. Mi piacerebbe essere militante del centro sociale Magliana, ma lì le cose vanno male da quando tutti gli autonomi storici si sono spostati a Laurentino e Spinaceto. Il centro è decaduto, spesso chiuso. I pochi compagni rimasti fanno poco e niente ed è frequentato pure da un sacco di tossici, piccoli spacciatori e vari piccoli malavitosi del quartiere. Ho provato a starci alcuni mesi, ma non ho retto. E poi quando ho conosciuto Matteo Antonello più di un mese fa, ho colto la palla al balzo, ho scelto di entrare all'antico molo. Adesso abbiamo deciso di fissare la riunione settimanale del coordinamento di zona contro la guerra proprio qui, a Magliana, per rivitalizzare lo spazio, per dare un supporto politico-morale ai compagni, per tenere la serranda alzata di uno spazio storico come questo, almeno una volta alla settimana. E non basta, lo so. Forse un giorno le cose cambieranno al centro sociale Magliana, boh, chissà. Partiamo dall'antico molo, tutti coi motorini, e poi li lasciamo alla fermata della metro Piramide. Da lì, pochi minuti, arriviamo alla stazione Termini, lato Piazza della Repubblica. Siamo in ritardo, come al solito. Noi romani. I milanesi ci rompono sempre insieme ai padovani per questo ritardo. Ci hanno ragione, però quanto rompono, sti nordisti. Il corteo è già partito con in testa i sindacati confederali, subito dietro le tante associazioni cattopacifiste. Con calma, difficoltà e forse pure pigrizia, iniziamo ad avvinghiarci tanti e tanti cordoni. Mentre la gente normale ci sfila accanto, ci passa in mezzo senza rispettarci poi troppo. Siamo tanti? Boh. Visto che è lo spezzone nazionale dell'autonomia, mi aspettavo molto, ma molto di più. Iniziamo a sfilare da Piazza della Repubblica verso Via Cavour, partendo con i nostri slogan forti e radicali, ben diversi da quelli di buona parte del corteo. All'altezza di Colle Oppio, Ettore De Ostia, bello come il sole, fa partire il coro Morte al fascio, che rimbomba fortissimo in tutto il nostro spezzone, adesso finalmente enorme. I fascisti ovviamente non si fanno vedere. L'MSI ha votato a favore dell'intervento, mentre quelli del Fronte della Gioventù fanno finta di essere contro la guerra. Movimento politico occidentale sostiene addirittura Saddam, sporcando i muri della città con scritte e manifesti farneticanti tipo Saddam, regalaci un altro Vietnam. Forse i fascisti ci sono anche oggi, infiltrati e ben nascosti dietro volantini inneggianti ai tecno-ribelli. Però non si fanno vedere apertamente, perché se li pizzichiamo so cazzi loro. Il corteo avanza lento e disordinato verso i fori imperiali. Noi serriamo sempre di più i cordoni, cerchiamo di far allontanare la gente dal nostro lungo e scomposto spezzoni. Fuori, fuori dai cordoni! Lo gridiamo incessantemente, avanziamo sempre di più. Gli slogan rimbombano sempre più forti e rabbiosi. Il proletariato non ha nazione, internazionalismo, rivoluzione, contro la guerra non basta la sfilata, azione diretta, organizzata. E l'azione parte. Alla fine di via Cavour, invece di girare a sinistra verso il Colosseo, in massa di corsa iniziamo a correre, mantenendo i cordoni, caricando a freddo le guardie. Pochi, a dire la verità, soprattutto di Gossini e Specialotti, che si trovano fra noi e i fori imperiali. Le travolgiamo, le carichiamo, le facciamo correre, scappare, via, veloci, sempre più veloce, fino a farle riaggregare al massiccio spiegamento che si trova ai fori, di spalle a Piazza Venezia. Il contropotere nelle manifestazioni regge ancora. Niente guardie dentro il corteo, è la regola non scritta. Gli è permesso di stare solo davanti e dietro, non in mezzo. Ma temo che se non manteniamo un metodo e un comportamento di piazza rigido contro le guardie, presto ce li ritroveremo pure dentro le mutande, sti stronzi. Manco fossero preti. La nostra carica scatena l'inferno. Insomma, vabbè, per modo di dire, dai. La gente normale fugge, ma neanche troppo. Molti restano a guardare, altri solidarizzano con noi, altri ancora ci mandano a fanculo, ci danno dei fascisti addirittura. Ce lo urlano contro con più odio di quanto forse userebbero contro i fascisti veri. I nostri cordoni un po' si sfaldano, un po' reggono. Vedo le barricate, il fuoco delle molotov e di qualche auto incendiata. Carichiamo, compagni, carichiamo! Perdo la testa. Forse perdo il controllo, forse inizio a gridare che dobbiamo andare avanti, provare a sfondare i cordoni della celere che sembrano cedere e indietreggiare. Boh! Parte lo schiaffone di Dario. Cazzo, dritto sulla testa, da? Mi grida che devo calmarmi e non fare il matto. Mica siamo allo stadio o per strada. Siamo un corteo, organizzati e disciplinati dobbiamo essere. Siamo comunisti, mica infantilisti. E in 5 secondi mi fa una bella predica leninista. Renato mi guarda fra il preoccupato e il divertito, dietro a quel suo sorriso cinico e tagliente. Poi mi abbraccia e quasi a consolarmi mi dice: dai, Marchè, sta calmo e goditi lo spettacolo, indicandomi il fumo delle barricate che sale alto in cielo. Ma in tutto questo casino riusciamo a litigare pure fra di noi. Non solo io e Dario, anche fra i compagni di Spinaceto e quelli del Leoncavallo, che forse adrenalinici e poco ligi agli ordini come il sottoscritto, vogliono andare in prima fila anche loro, abbandonando i posti di copertura. Ne nasce pure una mezza rissa. Cioè schiaffi fra compagni, fra noi autonomi. Non è possibile. Le guardie sono di fronte a noi, schierate. Lanciano decine di lacrimogeni, ma la strada è larga, lo slargo è enorme. Non ci sono palazzi alla nostra sinistra e dietro di noi solo tanti sassi e ruderi dei fori. Il fumo dei lacrimogeni quindi si disperde velocemente e la battaglia può continuare tranquilla. I lanci di sassi e bottiglie e bomboni sono fitti da parte nostra, ma la polizia e Caramba non caricano. Perché? Perché non caricano? Ah, forse perché preferiscono contenere e prendersi sassate e bottigliati piuttosto che scatenare all'inferno in questo enorme pezzo di centro storico cittadino. Forse perché dietro di noi ci sono ancora decine di migliaia di manifestanti di altri spezzoni del corteo. Molte sezioni del PC e dei sindacati provenienti da altre città sono alle nostre spalle e le guardie non possono spezzare il corteo e incaricare a fondo, capirai, rischiano di fare un macello generale. E noi su questo contavamo. È per questo che ci siamo messi in mezzo verso la coda del corteo, per non rimanere isolati ed essere facilmente schiacciati. Noi adesso siamo alle spalle del Colosseo, le guardie di fronte a noi, spalle a Piazza Venezia. Ci fronteggiamo, largo Corrado Ricci è il campo della battaglia. Un sacco di gente è ancora su via Cavour, ma non riesce a passare. In mezzo c'è la terra di nessuno, vuota di persone, ma piena di sassi, bottiglie, sanpietrini, auto ribaltate, incendiate. Molta gente torna indietro e prova a ricongiungersi al corteo passando per via del Colosseo, attraversando così il territorio ostile di Colle Oppio, dove c'è il rischio che gruppi di fascisti ben nascosti dal buio possano aggredire manifestanti isolati, così come è accaduto molte volte. Io non la farei quella strada se fossi loro. In molti ci sostengono alla fin fine, tantissimi studenti, sia universitari, ma soprattutto medi, si buttano nella mischia, lanciando anche loro oggetti contundenti contro le guardie. In prima fila sono quelli del nucleo rivoluzionario Virgilio, un sacco di studenti medi che lanciano sassi e bottiglie contro le guardie. Grandi! Provano a tenere le file del loro spezzone, fanno cordoni e non mollano. Siete dei grandi! Dietro di noi vedo un sacco di studenti medi pischellissimi che lottano e combattono. Devo contattarli, eh? Sì, devo farci qualche riunione insieme affinché si possano affrontare uniti e organizzati i prossimi mesi di resistenza alla guerra. Li ritroverò senz'altro nelle assemblee e nei cortei della prossima settimana e potremo costruire insieme un bel coordinamento di studenti medi autonomi della zona. Ci fronteggiamo con guardie e Caramba per un bel po'. Loro lanciano lacrimogeni e fanno finta di avanzare, fermandosi presto di fronte al nostro lancio di sassi e bottiglie e sanpietrini. La cosa dura fino a quando i lacrimogeni lanciati diventano tanti, troppi. E i compagni delle prime file dicono di avanzare verso il Colosseo, di rientrare nel corteo in direzione San Giovanni. Ci disperdiamo ormai. L'indicazione politica è chiara. Sparpagliarsi nel corteo, mimetizzarsi, cambiare giubbotti se possibile, evitare di farsi fotografare o peggio di farsi fermare da eventuali digossini che provano a infiltrarsi nel corteo ed evitare di rispondere alle provocazioni di questi stronzi di pacifisti e piccisti che vorrebbero tanto consegnarci alle guardie. Tacci vostra! Camminiamo in gruppetti di due, tre persone, guardandoci a vista. Superiamo agevolmente il Colosseo senza problemi e ci distendiamo su via Labicana. C'ho l'adrenalina a mille. Intravediamo un po' di fumo prima di entrare in piazza. Lacrimogeni? Fumogeni nostri? Che cazzo succede? La polizia inizia a caricare senza pietà, a spazzare, a fare male. Caricano per tutta la piazza. Ma perché? Perché siamo divisi e sfilacciati? Che fine hanno fatto i 300 che eravamo prima? Ma ora siamo in migliaia a resistere. L'intera piazza o quasi si difende dalle cariche, resiste, contrattacca finalmente. Scontri a San Giovanni, sotto la statua del santo che parlava con gli animali, dove adesso le guardie caricano come bestie assetate di vendetta. Ma stavolta gli dice male, eh? Un gruppo di compagni inizia a dare di matto, almeno secondo me. Si avvicinano al benzinaio che si trova sulla destra, via Emanuele Filiberto. Prendono la benzina, rovesciano una macchina, la incendiano e io inizio a gridare a Dario e gli altri che c'è il rischio che salti per aria al benzinaio, che rischiano di morire. Fermiamoli, avvisiamoli. Dario, Antonello. Dario, mi riprende ancora una volta. Mi dice di stare calmo, che i compagni sanno quello che fanno. Dice che ho visto troppi film americani e che non scoppierà un bel niente. Dai, Marchè, stai tranquillo. Infatti non salta in aria nessun benzinaio e nessun compagno si fa male. Anzi, un drappello di caramba è costretto alla fuga da un paio di molotov artigianali fresche di pompa di benzina. Altro che scontri allo stadio, dove siamo pochi e disorganizzati e dove se non alla prima, almeno alla seconda carica, ognuno scappa per sé e nessun Dio per tutti. Qui si sta uniti, si resiste ed eventualmente si arretra insieme. Almeno noi autonomi facciamo così. Arriva un camion dei pompieri per spegnere le macchine che vanno a fuoco vicino al benzinaio. Un po' di compagni gli si parano davanti. Dai, volete? Non è aria stasera, eh? I pompieri insistono, devono spegnere l'incendio perché sennò salta tutto per aria. Ma forse loro lo sanno che non salterà in aria un cavolo di niente. E se spengono le macchine i carabinieri ci saranno addosso. Allora non ci siamo capiti! Qualcuno inizia a prendere a calci il camion. L'atmosfera si riscalda ancora di più, se possibile. Un compagno storico di San Lorenzo sale sul camion con uno scatto felino e gli toglie le chiavi dal cruscotto. Problema risolto. Ora fermatevi. Rivolto sia ai pompieri che ai compagni. Adesso però le cose si mettono male. O meglio, iniziano a volgere verso la fine. I carabinieri e la celere vogliono riprendersi tutta la piazza, strade laterali comprese. Spalle alla basilica che sta lì, mastodontica, quasi a proteggerli e dargli forza, iniziano a caricarci a fondo, a spazzare via, a farci male. Indietreggiamo con la cinta in mano, non abbiamo quasi più nulla per difenderci. Dopo un veloce, molto veloce corpo a corpo, i carabinieri iniziano a menare con il calcio del fucile, stendono un paio di compagni, li aiutiamo a rialzarsi, indietreggiano ancora un po', compatti, iniziando però a sfaldarci. Adesso basta, via, via! Ci stanno caricando a fondo ancora con lacrimogeni e calci del fucile sulla testa e sulle braccia. Qualcuno più marziale prova pure a colpirci sulle ginocchia e sulle gambe per farci cadere e massacrarci a terra con calma, senza fretta. Massacrarci a terra con calma, senza fretta. Massacrarci. Basta, adesso gli voltiamo le spalle e iniziamo a fuggire. Ci sono dietro, non abbiamo nulla per difenderci, a parte la cinta e il casco che però teniamo in testa per ripararci. Sti stronzi s'accaniscono, ci corrono dietro, perfino nei vicoletti ormai. Io e Antonello ne abbiamo una alle spalle che prova a colpirci con il legno del fucile. Mortacci sua! Acrobazia! Giriamo l'angolo al volo tenendoci a un palo della segnaletica stradale. Io faccio pure una mezza giravolta, tipo Gene Kelly, il grande irlandese di Cantando sotto la pioggia. Il carabiniere prova a tenere la velocità, ma con quegli scarponi è meno agili e infatti va lungo, dai, è strepitoso, grande. Però non abbiamo neanche il tempo di esultare. Continuano a correrci dietro senza sosta. Questi sono più freschi e soprattutto più incazzati di noi adesso per l'attacco a freddo che gli abbiamo sferrato ai fori. Ora che la vendetta che volevano attuare qui a Piazza San Giovanni gli si sta rivoltando contro. Adesso a noi autonomi si sono uniti centinaia e centinaia di manifestanti arrabbiati e per niente addomesticati dalle parole che escono dai megafoni del PC, della CGL, dell'associazionismo. Siamo in migliaia a scontrarci con le guardie adesso, in tutta la piazza e nelle strade che la circondano. Un po' scappiamo e un po' controcarichiamo, dappertutto, alla buona, lanciando sassi raccolti da terra al volo. Scappiamo, divisi, ma tenendoci comunque a vista, verso la porta di San Giovanni, direzione metro. Se ci inseguono là sotto, gli faremo fare la fine degli sbirri nella metro di New York nei Guerrieri della Notte. Ma ci sono troppe guardie, quindi andiamo avanti, verso la fermata della metro Piazza Re di Roma. Centinaia di persone affollano via Appia. È il primo sabato di saldi post-natalizi. Bene, forse riusciremo a mimetizzarci meglio. Vediamo diversi gruppi, gruppetti di compagni e compagne. Ci salutiamo appena, quasi non ci conoscessimo. Quante guardie ci stanno tra noi adesso? Antonello si ferma di botto, si regge a un palo della luce e vomita sul marciapiede, davanti alla gente piuttosto basita. Puzziamo di sudore e lacrimogeni. Meglio sbrigarci a infilarci sotto la metro e tornare verso il nostro amato ghetto. Fanculo, guardie di merda! Non ci avete preso manco stavolta. Quando siamo sul vagone, Dario si scusa con me, dice d'aver sbagliato, che non voleva e non doveva colpirmi, ma che l'ha fatto perché io stavo perdendo davvero la testa e quindi era il suo modo per calmarmi. E mi commuovo. Cioè, Dario che si scusa con me, cioè, a me viene da piangere e da abbracciarlo. Sarà l'adrenalina che ancora mi ribolle nel sangue. Gli dico che ha ragione, che ha fatto bene e che non dovevo sbroccare così. Il giorno dopo mi telefonano a casa i miei amici ultra per farmi e farci i complimenti. Me li fanno anche quelli che erano compagni e ora sono diventati nazi. Per fortuna che il mio telefono, e spero nemmeno il loro, non è sotto controllo, altrimenti avremmo risparmiato un sacco di lavoro alla Digos. Insistono che devo andare a Napoli per raccontargli tutto, e anche perché sicuramente oggi ci sarà il bis, sia con i napoletani, sia soprattutto con le guardie. No. Non vorrei che le guardie mi riconoscessero a Termini e mi arrestassero. Lo so, è una paranoia assurda, una scusa ridicola. Sì, lo so perfettamente dentro di me. È che in verità, da mesi, sono stanco del calcio e del mondo ultra. Mi tuffo nella militanza. Il salto l'ho fatto. I miei primi scontri da militante autonomo organizzato in una struttura storica dei Comitati Autonomi Operai di Roma. Che cosa volere di più dalla vita? Alemanno, pezzo di merda. Il nostro slogan rabbioso e potente squarcia il silenzio teso che stava nascendo. Ci piazziamo davanti al cancello della sala e ci incordoniamo, gridando slogan antifascisti e cantando bella ciao a più non posso. Per darci la carica, per dimostrare ai fascistelli e alle guardie che stiamo forse perdendo una battaglia, ma che la guerra è ancora lunga. E noi resisteremo. Il più avvelenato è il prete. Come al solito. Ci urla contro. Dice che ce ne dobbiamo andare. Prova a spintonarci per aprire un varco nel nostro cordone. Lo spintoniamo a nostra volta. Che bello. Ma evitiamo di fargli male per non dare subito il pretesto alle guardie di caricarci. Il prete dice che il cancello e l'atrio di fronte alla sala dove stazioniamo è uno spazio extraterritoriale e noi non possiamo entrare. Se vabbè, mo stiamo all'estero, a Bagarozzo, questo è il trullo, mica il Vaticano! Gli grida contro Matteo, coi suoi soliti modi da baronetto inglese. Se noi non potemo entrare, manca Alemanno! Forse non hai capito che oggi non fate nessun incontro pubblico, che qua i fascisti non ce li volemo! A Don Giovanni! Quando mi serviva la sala per la festa dei miei figli, mica c'ha la data, manca a pagamento, perché siamo comuniste, e mo sto stronzo d'Alemanno lo fa entrare pure a gratis. Gli grida contro la Rossa, una combattiva compagna proletaria di zona. E tutte le donne amiche sue iniziano a insultare il prete, che, smascherato e umiliato, inizia a fare un passo indietro. A quel punto, Alemanno, un tempo conosciuto come Lupo Manno, decide di fare un passo avanti e prova a forzare. Col cavolo che passi, a stronzo! Alemanno c'ha presente Stalingrado? Ecco, questo è il trullo, uguale! Pure che sei un deputato, non ci metti paura, buffone! La ribella deputato, ma sempre fascista de merda resti! Quindi vattene a casa tua, che quante ce volemo! Chiude così il Viet la discussione. Le guardie private o la scorta? Ma che pure l'ultimo dei deputati c'ha la scorta. O i suoi camerati? Ancora non sappiamo bene chi cazzo siano sti stronzi che gli fanno la guardia del corpo. Provano a farlo passare, spingendo i compagni per creare delle ali in cui Alemanno possa muoversi. La polizia li ferma subito. Le guardie capiscono che se si sposta il terreno di scontro fra noi e i camerati di Alemanno succede un finimondo a nostro vantaggio. E loro non possono e non vogliono permettere che gli si sottragga il loro ruolo. L'ordine pubblico è compito loro. Non lo delegano manco ai camerati dell'ultimo deputato, che sia chiaro. I fascisti allora fanno un mezzo passo indietro, ma si guardano in cagnesco coi compagni che gli stanno davanti e si prendono un sacco di insulti senza reagire, dando prova di notevole sangue freddo, oppure di paura. Li vorrei vedere senza le guardie, quanto sarebbero capaci di fare i coatti. Alemanno non torna indietro, però. Forte del suo essere un cazzo di uomo superiore, soprattutto di essere un neodeputato della Repubblica, ben protetto dalle forze dell'ordine accorse in gran marsa per lui in questo anonimo pomeriggio, non torna indietro. Questo stronzetto di Alemanno mi sta davanti, lo guardo negli occhi. Cazzo, non mi fai paura, maledetto fascista di merda. Ci spingiamo, ci afferriamo le braccia e... ne viene fuori come un doppio saluto romano. Cioè, tipo il saluto del centurione, no? Così lo chiamano. Che cazzo di situazione di merda. Pure ridicola. Soprattutto ridicola. Sono tentato di dargli un pugno. Per chiudere sta storia e via. Ora glielo do. E sti cazzi di quello che dicono i compagni dell'antico molo e della gente e di tutto quanto. Ho la possibilità di mandare al tappeto Alemanno. In uno scontro cavalleresco, alla pari, uno contro uno, davanti a tutti. Sti cazzi se poi mi arrestano, poi i compagni si ponetta, mi tirano fuori e sai che festa. Oh, steso quel fascista d'Alemanno! Il Viet dice che devo stare calmo. Vede che mi inizia a partire a brocca. Mi conosce bene, ci leggiamo negli occhi. Sto per perdere la testa e fare una cazzata. A Marchè, non puoi menare un deputato della Repubblica davanti a tutti sti testimoni. Ce caricano, d'arrestano e esci fra un anno. E vabbè, mo un anno di galera per costesa Alemanno. O più solo a cazzotti, mica usi bastoni. Se Alemanno è un uomo d'onore, come dice di essere, se tiene la sveglia e basta. Non chiamerebbe mai le guardie, non mi denuncerebbe, non mi farebbe arrestare. Dai, Javiet. Ma Marchè, guarda che le guardie stanno già qui. Non c'hai bisogno che le chiama. Ma che te sei rincoglionito definitivamente? Togliete, va, che me ci metto io. Marchè, togliete, dai. No, io da qua non mi sposto. Ormai mi ci sono affezionato a sto cancello. Togliete, mettete fianco a me. Io sono nata e cresciuta al trullo, lo sai bene. Te pare che lo faccio passare? Ma almeno sono sicuro che non finiamo tutti a Regina stasera. Vabbè, però... oh, non lo fa passare, Viet! Non lo fa passare! Dopo un paio di minuti, Alemanno dà uno spintone a Viet e passa. Entra dentro la canonica e via. Vaffanculo, Viet. T'avevo detto che ci pensavo io. Ce ne andiamo sconfitti alla fine. A testa alta, dicono il Viet e Matteo. A me non mi pareva niente. Cazzo, come se stanno mettendo male le cose coi fasci e le guardie coatti dentro sta borgata. Eppure in tutta la città. Oh, stiamo a perdere dappertutto ormai. La notizia fa più male di un pugno nello stomaco. Sole si è suicidata. Non ho voglia di fare nulla, né di spaccare la città, né di fare una cazzo di inutile riunione in via. Una compagna non c'è più. Si è suicidata come atto estremo di lotta al potere, quello con la P maiuscola, quello totale, l'unico e il solo. Quello che solo i compagni anarchici riescono a vedere, mentre noi comunisti cerchiamo sempre di costruirne uno nuovo, diciamo migliore, ma poi chissà perché lo costruiamo peggiore. Una compagna anarchica argentina poi lo sa vedere meglio di tutti e tutte. La tua lotta contro il TAV l'hai portata fino in fondo. Chissà se un giorno finalmente ci saranno migliaia di persone che si muoveranno in battaglia contro quel mostro di ferro e vapore. Migliaia che non faranno sentire più sola nessuna compagna come te. Chissà, forse un giorno migliaia di persone nella valle che ti ha adottata scenderanno in piazza e riprenderanno la tua bandiera, ricorderanno anche la tua lotta e la tua vita. Forse un giorno davvero non sarai più dimenticata, come invece sta già accadendo ora, a poche ore dalla tua morte. Forse un giorno in tante e tanti correremo sui sentieri della valle, gridando i vostri nomi, quello suo e di Baleno, gridando che finalmente siete vivi e lottate, lottate insieme a noi.
Scontri di piazza, autonomi senza autonomia, lettura dal libro di Marco Capocetti Boccia con Alessandra Magrini, alla chitarra Antonio Carboni. Lo spettacolo Tavole imbandite, l'arte culinaria attraverso i racconti della tradizione, la letteratura e la musica. Spettacolo concerto con Ermelinda Bonifacio e Carmine Torchia.
Inizia al buio qualunque mercato del mondo. In mezzo alla notte nei magazzini generali si carica e si scarica l'acquisto destinato al dettaglio. Uomini arrugginiti dal sonno si procurano il prodotto da esibire sui banchi. Il mercato, come il teatro, ha un sipario dietro il quale si allestisce la scena. È il posto più cordiale per l'incontro del genere umano, per un loro scambio in mezzo all'uguaglianza d'una piazza. Nei grandi magazzini, in fila col carrello, ognuno è solo con la propria spesa. Una strisciata alla macchina del prezzo, uno scivolo dentro un sacchetto, il pagamento e avanti un altro. Al mercato. Evviva l'opposto! Si grida, si cantano e si vantano le merci, si chiama il passante, si offre all'assaggio, si contratta il prezzo.
Tenga le alici fresche.
Queste olive son pietre zucche.
Son gasciuti friarielle.
Rose, che belle rose! Mentre il giorno si alzano le voci. Le donne sono le più capaci a vendere e a comprare. Gli uomini che vivono da soli detti single per distinguerli dalle confezioni monouso sbagliano spesa e girano spaesati. Viva le bancarelle del sud e del nord! Un giorno su un mercato in Finlandia ho comprato delle patate solo perché erano di varietà Van Gogh. Il mercato di Napoli è per me quello della domenica, dove è abolito anche il vago pretesto della fretta. Intorno ai colori squillanti li richiami. È bello, sano, è giusto perdere. O tiempo.
Rauga mi piace a me, mo faceva solo mamma, a te m'hai sposata a te, ne parlamme per ne parlare. Io non sono difficoltoso, ma lo vamme l'ambienza stuso, ma lo vamme l'ambienza stuso.
Si va buono come vuoi tu, mo ci avesse ma per cercare.
Tu che dici, chi sta Raul? E io mo mangio per mo mangiare, ma fa dicere una parola, chi sta carne capo un marola? Chi sta carna capo un marola?
Si va buono come vuoi tu, mo ci avesse ma per cercà. Ora uca ti piace a te, tu faceva suole mamma.
Ma fa dicere una parola, chi sta carna capo un marola? Chi sta carna capo un marola?
Na 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 na
al Turtlen. Il tortellino. Il tortellino è stato servito a tavola per la prima volta a Bologna nel 1821 dalla signora Adelaide. E il tortellino non è una minestra, ma è la nobiltà della gastronomia bolognese. Il ricco si distinse dal povero anche per questo. Lui mangiava i tortellini tutti i giorni e il povero solo per Natale e buona grazia. Le ricche tiravano di scherma, ma le povere tiravano la sfoglia e il ricco dovette venire a patti, così il povero poté mangiare tortellini anche per Pasqua e per gli addobbi. La storia più affascinante vuole che l'inventore del tortellino si ispirasse all'ombelico di Venere. Ed è talmente piacevole la leggenda che oggi desideriamo farne protagonista il gran maestro di cucina, Bruno Tasselli.
Una femmina di nome Zaira era versa sul canapè, le lenzuola di seta sul corpo e tasselli caldevo luce. Perlustrando i meandri tra d'ora, le scoprì piano pian l'ombelico, axeplen piccolino e rotondo, che tasselli al gesso bit stupendo. Si schernì la bella Zaira.
Del bligo ma il resto l'hai visto, te fa sempre arrivare in felle, ma perché non continui l'amplesso?
Ma il Turtlen, specialità, donna bugnais, assieniti a tavola, senti che favola, sente il Turtlen, al Turtlen.
E ha in bols la bella e la buona, per convincere il cuoco Tasselli, c'è chi dice che giunse al traguardo, col fie grosso e il cuore a brindelli. Che bel brigo che avete Zaira, ma veda ben che rase fortuna, m'è venuta in mente una cosa, la sbanderca scapi in cuseina. Raduno sfogliarini e servienti, che sia fatta una splendida sfoglia, nus busche mortadella e la lonza, che è un brigel da fera memoria.
Ma il Turtlen, specialità, donna bugnais, assiediti a tavola, senti che favola, sente il Turtlen, al Turtlen.
E provò, riprovò mille volte, col pensiero rivolto a Zaira, o per un brigo non è mega facile, a ne esager basserefe una sira. Alle tre meno cinque tasselli e sul to ci sono riuscito, fanne un altro, fatene cento, per Bologna è un grande momento. Arrivò dalla bella Zaira tutte bien col cappello da chef, scoperchiò la zuppiera d'argento, al tuo obbligo Zaira, leque!
Ma il Turtlen, specialità, donna bugnais, assiediti a tavola, senti che favola, sente il Turtlen, al Turtlen. Ma il Turtlen, specialità, donna bugnais, assiediti a tavola, senti che favola, sente il Turtlen, al Turtlen, al Turtlen, al Turtlen. Senti, senti com'è buono, che profumo il tortellino, che profumo il tortellino, senti, senti, Turtlen.
Alzo lo sguardo al soffitto, pavesato di salami che pendono da ghirlande natalizie come frutti dai rami del paese di Cuccagna. Tutto intorno, sulle alzate di marmo, l'abbondanza trionfa nelle forme elaborate dalla civiltà e dall'arte. Nelle fette di patè di selvaggina le corse e i voli della brughiera si fissano per sempre e si sublimano in un arazzo di sapori. Le gelatine di fagiano si distendono in cilindri grigio-rosa sormontati per autenticare la propria origine da due zampe uccellesche che come artigli si propendono da un blasone araldico, da un mobile rinascimentale. Attraverso gli involucri di gelatina spiccano i grossi nei di tartufo nero e si infila come bottoni sulla giuba d'un pierrot, come note d'una partitura, a costellare le rose variegati aiole dei pâté de foie gras, delle soppressate, le terrin, le gelatine, i ventagli di salmone, i fondi di carciofo guarniti come trofei. Il motivo conduttore dei dischetti di tartufo unifica la varietà delle sostanze come un nereggiare di abiti da sera in un veglione mascherato e contrassegna l'abbigliamento da festa dei cibi. Si succedono il rosso vivo del bue, il rosa chiaro del vitello, il rosso smorto dell'agnello e il rosso cupo del maiale. Avvampano vaste costate, tonde turne d'onda, lo spessore foderato d'un nastro di lardo, controfiletti agili e slanciati, bistecche armate del rosso impugnabile, girali massicci e tutti magri, pezzi da bollito stratificati di magro e di grasso, arrosti che attendono lo spago che li costringa a concentrarsi su se stessi. Poi i colori si attenuano, scaloppe di vitello, lombate. Entro in cucina. Ci sono delle pentole pulite, un mestolo di legno che sembra fatto per dare da mangiare ad una regina. La cipolla tagliata fina fina che attira la malvasia. È una pernice da fare al forno. Nostra Signora ha delle cose da mangiare. Ma c'è gente alla porta. È la signora Rosa che vuole qualcosa. E mi attacca un bottone che non finisce più. Ritorno in cucina. E la pernice non c'è più. Se n'è volata via. Tutta bruciacchiata. E come farò? Ho fatto il voto a Nostra Signora ha delle cose da mangiare. Guardo l'immaginetta. Vedo Nostra Signora che se la sta ridendo. Ma è Gesù Maria, sto impazzendo. E mentre la guardo, Nostra Signora comincia a cantare con voce melodiosa gnocchetti sardi con sugo alla campidanese. Oh mamma mia, che cos'è questa voce? Questa è Nostra Signora per davvero. Gesù. Un bel cinghiavetto. Piccolo piccolo, che mi ha portato mia cognata Lella da Tortolì. Il forno è bello caldo. Gesù, non ho acceso la candela benedetta. Se non l'accendo, Nostra Signora non sa quale grazia deve farmi. In amore, come in cucina, non conviene fare cose troppo complicate. E bisogna assaggiare il sapore di tutto. Non fare le cose misurate. Guarda l'amore come se vedessi una cosa da mangiare speciale e delicata. Mangiala piano piano e senti in bocca il sapore che ha. Io mi metto a cucinare.
Entra così. Cassarola, no, brasca, dosa limpia, una durra delina chi va, rifata può fare, papà è una regina. Sa sciputta fina, fina, tira da malvasia, è una pertigi può fare in su foto, Nostra Signora, sa cosa va fare. Nostra Signora, ma due genti, in terra chi sono da e signora Rosa chi ho con qualcosa mi attacca butto i canofini blu torna così e sa per tici nove blu si c'è bobata tutta bruciata ai comandata fai su vota nostra signora sa cose e va poi Castio si immagina e debbi nostra signora chi si indarri ai Gesù Maria se macchiando in me e nostra signora si immagina di casti a pisti vidi di sti cantata con voci melodiosa ma allora tu scombagna a sa campida nesa
Gesù Maria sta in
ma allora tu scumbagna a sa campida nesa
ma questa è la signora Benedetti
Gesù dopporra così a balla gussotano mi sanzianemo su spridune dubiti cupiti cuchi mabiti o tortueri con nada mia lella Porre bello budio, pazzo, signa, cruci in su rosò e me pungio castia torra, si immagina del nostra signora, nostra signora. C'è una palluta candeba beneida, chi no da lu, nostra signora, non tenita grazie ed è chi vai,
lo vai,
e tu di gioco che mi bastigia, non tesi di due mi tunnai. Deo mi tu castio, tutto i disigi, nostra signora sa cosa va fai. Ma allora tu compagna sa campidanesa, e nostra signora di presido papà.
Ma allora tu compagna sa campidanesa,
i tenei, i tamannao, che in samori commenti così, lo cobera fai cosa me da complicata. Ed intendi o t'astai, su sapori ed ogni cosa e noi a fai tutta sa cosa a mesurata. Bei samori commenti così è una cosa papai, speziali di ricata, pallarina bella bella intendi buca. Su sapori chi vivai, Deo mi voglio cucinare.
Allora tu,
ma allora tu scompagna sa campidanesa, e nostra signora di tesito papà.
Ma allora tu scompagna sa campidanesa,
itanao, itanao, itanao.
Ma allora tu scompagna sa campidanesa,
nostra signora di tesito.
Ma allora tu scompagna sa campidanesa.
Chi stenna sto dai, lo vetti, c'è pure un mascolo, piglia la fiocina, accidilo, accidilo, ah. Te pigliaro la femminella, gitto gitto un cialo cuore, e chiancia di dolori, ai 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 e la barca la sciacinava e lo sangue ne corria e lo mascolo chiancia ai 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 e lo mascolo pari a un pazzo tu ne dicia bella mia non chianciri bella mia non chianciri dimmi ti a che hai a fare rispunni a femminella con un filo file voci
scappa scappa amore mio si nota c'è di lui
no 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 amore mio si tu tu mori, voglio morire. Assieme a Mattia, se tu mori, amore mio, voglio morire. Con un sarto si trovò questa, cuglio cuglio, cori a cori, e a così finio l'amore di due pesci sfortunati. Dai, 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 c'è pure un mascolo, piglia la fiocina, accidilo, accidilo, ah! È una storia d'un pisci spada, storia d'amore.
Tutte le società, tutte le feste, cominciano e finiscono, e impappate, e prima che s'accomodin le teste, vogliono le pance essere accomodate. Preti, che non sono nemmeno accorti, fan 10 miglia per un desinare, o che si faccia l'ufficio dei morti, o la festa del santo titolare, se non v'è dopo la sua pappatoria, il salmo non finisce con la gloria. Si posero tutti e tre a tavola, ma nessuno di loro aveva appetito. Il povero gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poté mangiare altro che 35 triglie con salsa di pomodoro e 4 porzioni di trippa alla parmigiana. E perché la trippa non gli pareva condita abbastanza, si rifece 3 volte a chiedere il burro e il formaggio grattato. La volpe avrebbe spelluzzicato volentieri qualche cosa anche lei, ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima dieta, dovè contentarsi di una semplice lepre dolce e forte, con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e di galletti di primo canto. Dopo la lepre, per tornagusto, si fece portare un cibreino di pernici, starne, conigli, ranocchi, lucertole e d'uva paradiso, e poi non volle altro. Aveva tanta nausea per il cibo, diceva lei, che non poteva accostarsi nulla alla bocca. Quello che mangiò meno di tutti fu Pinocchio. ordinò uno spicchio di noce e un cantuccio di pane e lasciò nel piatto ogni cosa. Ti sveglierai sull'indaco del mattino, quando la luce ha un piede in terra e l'altro in mare. Ti guarderai allo specchio d'un tegamino. Il cielo si guarda allo specchio della rugiada. Metterai la scopa usata in un angolo che se dalla cappa scivola in cucina la strega. A furia di contare le paglie che ci sono, la cima è già piena, è già cucita. Cielo sereno, terra scura, carne tenera, non diventare nera, non ritornare dura.
Tida di Shanshalende Gudomatin Kaluja Lampenter e l'altro in mano. Dita maie ospe giudenti e nin. O se samia ospe giudarusa. Dime tu procure de non ten canto. Se da capa sgugia in cucina stria, ascede con ta e pade che son. Assima lesa pina lesa cugia. Se sarà terra scura, carne tenia non fa tenegra, notturna tua. Bello e già strapunta de tutto buon. Prima de batte salanto prebo giù. Due gugin dritto in punta de pe. De survian su fito da punzire. Aia de luna veja du sede neja. Cegu per da testa la Zeus sente. Udu de ma mistiu de persa leja. Cosa tru fa, cosa tru da gese. Se sere schiua, carne tegna non fatte negra, non torna tua, e in tuo nome de Maria, tutti di anni da sta pegnata a nene via. Poi vegna una pigiatela e camè. Te lassan tutto fermo, tutte me ste. Tu caofantin, a prima cutela. Mange, mange, non sei chi ve mangia. Se sere teraschiua, carne tegna, non fate negra, non torna tua. Maria, tu ti diai da sta pegnata a nene via.
Palato. La bocca. Intervengono insieme per cogliere le qualità del complesso. Le qualità del vino. Maturo, misurato, pastoso al palato. La sua ampiezza, il carattere, l'equilibrio, la grassezza. Quando il profumo e il gusto durano a lungo, il vino è persistente. È corto quando le sensazioni gusto-olfattive durano poco. Un vino scarsamente acido risulta piatto. Sapido, sa di acidità notevole ma non eccessiva. Speziato, quando ha un profumo dovuto all'affinamento in botti di legno. Amabile, quando è dolce. Abboccato, se lo è leggermente. Corposo, se di notevole struttura. Strutturato, quando manifesta ricchezza e varietà nelle sue componenti olfattive e gustative. Disarmonico, quando il suo gusto è sbilanciato. Armonico, il contrario. Equilibrato, quando c'è un giusto rapporto tra sapore e aroma. Morbido, o dotato di rotondità, se c'è un buon equilibrio tra alcol e zuccheri. Pieno, se è di buon corpo e giusta alcolicità. Erbaceo, quando conserva profumi vegetali. Vinoso, se all'odorato ricorda il vino appena fatto, conservando il caratteristico profumo del mosto. Floreale, se prevalgono profumi leggeri e poco complessi, e ha una sua fragranza quando la sensazione olfattiva richiama pulizia e integrità del frutto. Fruttato, allora. O a mandorlato. Allappante, se troppo ricco di tannini. Grasso, se molto denso. Magro, se privo di corpo e di struttura. E ora è asciutto, abbocato, secco. Ora è asprigno, spretto, astringente, lievemente acidulo. Sollevo il calice dal gambo sottile. Sorseggio. Il vino ha un sapore drastico, astringente. Nel bere non posso fare a meno di trasalire. Eccoli, i profumi, la luce, il caldo, tutti distillati in questo liquido giallo, infuocato. Dietro la schiena, tra le scapole, un che di secco, di spalancato, si ravvolge dolcemente e piano piano si addormenta. È l'estasi, la liberazione. La sbarra al fondo della gola si abbassa. Parole, vocaboli si affollano, si ammucchiano, premono gli uni sugli altri. Non importa quello che dico. Affollandosi, palpitante come un uccello, una frase attraversa lo spazio vuoto che ci separa. Appoggiarsi sulle tue labbra. Mi riempio di nuovo il bicchiere. E i veli tra noi cadono. Penetro nel calore e nell'intimità di un'altra anima.
Quando avevo 8 anni, abitavamo in Vico Ascensione a Chiaia, numero 13. In questa traversa di Via dei Mille, nelle prime ore del mattino, si celebrava un rito particolare. Si abbrustoliva il caffè, già che a comprarlo crudo si risparmiava, e tostarlo in casa costava solo pazienza e abilità. Ogni 1 o 2 settimane si preparava la quantità necessaria, a seconda del bisogno, delle finanze e della golosità di ciascuna famiglia. E poiché, ovviamente, le date della cerimonia non coincidevano, ogni giorno c'era qualche donna o qualche nonno, appollaiati sui terrazzini o seduti in balcone, a girare la manovella dell'abbrustolaturo. Girando la manovella, i chicchi si rovesciavano su se stessi, cadendo e ricadendo sulla parte infuocata del cilindro, fino a raggiungere il giusto punto di cottura, color manto di monaco. Ad ogni colpo di maestro si alzavano nuvole di fumo che spandevano intorno un aroma delizioso, penetrante e irresistibile. Anche io, che poltrivo a letto, non appena questo seducente profumo mi arrivava al naso, e arrivava perfino quando le finestre erano chiuse, saltavo giù dal letto pieno di energie e felice di iniziare una nuova giornata. Ecco che, prima ancora d'aver ottenuto il permesso di berlo, il caffè mi faceva da sveglia ed era diventato il simbolo del giorno che inizia. L'odore del caffè, appena tostato, mi seguiva mentre mi lavavo, mi vestivo, mangiavo con appetito a zuppa e latte e mentre scendevo le scale. Arrivato in strada, l'odore si sentiva un po' di meno perché il fumo tende più a salire che a scendere, ma ne ero egualmente consapevole attraverso le voci che ascoltavo.
Ah, magadduri caffè. E che bellezza. Signor, l'ha fatto caffè?
Come no? Noi lo facciamo 2 volte alla settimana. Teniamo nonno che non l'accontenta nessuno. E così lo fa lui, personalmente.
Ah.
Poi spesso, prima d'essere inghiottito dal portone della scuola, mi arrivava all'orecchio.
Ah.
Io un solo chianello di fronte. Sorbiva una tazzina di caffè prima di iniziare il lavoro e quella era di un'eloquenza eccezionale. Mi trasparivano piacere, soddisfazione, sensualità, pagamento, golosità e addirittura sorpresa e rapimento. Tutte cose che poi da grande avrei provato anch'io, ma che ad 8 anni. E mi facevano venire voglia di ridere a me.
vorrei sapere perché si me vedete facite sempre faccia marigiata, ma voi quanto più brutta ve facite più bella all'occhio mi va a presentare. Imo non saccia si vinna accorgite, ma così modo brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero in coppa marasite, ma in tante che ha già avuta e in tante che ha già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà. Più tempo passa e più va raffreddata, ma c'è per riscaldare caffè squisita, o belle casi pure da gelate, si dà delizia do caffè gradite, facenna concorrenza limonata. Ma questi modi brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero in coppa marasita, ma i tante che ha già avuta e i tante che ha già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà. Voi siete mamma terra passatore, ehi bellezza mie figli cartare, se voi vi divertite a cagnacore, i faccio carte per senza danare, bella pareglia fosse ma fa more. Ma così modo brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero in coppa marasita, ma i tante che ha già avuta e i tante che ha già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà. Ma così modo brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero in coppa marasita, ma i tante che ha già avuta e i tante che ha già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà.
Lo spettacolo Tavole imbandite, l'arte culinaria attraverso i racconti della tradizione, la letteratura e la musica. Spettacolo concerto con Ermelinda Bonifacio e Carmine Torchia. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Lucia Perrotta per presentare il Festival di Fotografia e Cinema Ambientale Terra a Roma, Parco Falcone Borsellino, dal 7 al 14 settembre 2022. Ben trovata.
Ben trovati a voi.
Ci presenti questo progetto?
Terra è un festival che rientra nel programma dell'estate romana 2022, è un festival lungo 8 giorni che comprende più di 20 appuntamenti, proiezioni di film e documentari, incontri con fotografi, 3 mostre fotografiche e laboratori di fotografia per bambini, adulti e ragazzi e ragazze. Tutto ruota intorno ai temi ambientali, alla cura del territorio, e anche lo spazio dove lo realizziamo è veramente un posto speciale. Il Parco Falcone Borsellino infatti è un piccolo parco che è stato letteralmente salvato dalla cementificazione 30 anni fa, quando doveva diventare un albergo. Quel posto, un grande albergo accanto alla ex Fiera di Roma, e un comitato di cittadini l'ha salvato dalla cementificazione e l'ha reso un posto che ancora oggi è un simbolo importante di cittadinanza attiva. L'ultima sera del festival infatti sarà proprio dedicato al comitato del Parco della Colombo, con una serata dedicata a Montagnola, il quartiere che ci ospita. L'altro punto principale del festival è questo legame tra linguaggi, fotografia, cinema e anche poesia, perché i laboratori di bambini sono laboratori di fotografia e poesia, dove noi ci soffermiamo sul linguaggio poetico, insieme andiamo a fotografare con i bambini le sensazioni che queste poesie, che di nuovo sono legate alla natura, suscitano nei bambini.
Com'era nata l'idea di questa manifestazione?
Noi siamo un'associazione culturale e ci siamo costituiti come associazione culturale anche per così nel nostro piccolo divulgare cultura e approfittiamo di questi avvisi pubblici, cioè per dialogare con le istituzioni quando appunto possiamo essere protagonisti anche noi e fornire servizi gratuiti, perché tutto il festival, dai laboratori alle proiezioni, è tutto rigorosamente ad ingresso gratuito. E l'idea è nata quando la nostra realtà ha conosciuto appunto il Parco Falcone Borsellino, dove questo esempio di prendersi cura del territorio, di tutela ambientale, è veramente il loro emblema. E quindi la tematica è nata un po' con il contatto con loro, quindi l'ambiente, la protezione del territorio e fotografia, quello che noi facciamo da oltre 15 anni, a cui abbiamo accostato gli altri linguaggi, cinema e poesia, perché appunto la combinazione di linguaggi crea sempre sinergie che portano a risultati più ricchi, sicuramente.
Com'è stata la scelta artistica?
Non c'è una direzione artistica in questo festival, io sono diciamo, il presidente dell'associazione culturale OST, ma noi siamo un collettivo di fotografi che quando è uscito questo avviso pubblico abbiamo cominciato a lavorare sul programma attivandoci insieme appunto a Daniela Silvestri e Fausto Codavini, che sono i membri del collettivo. Ecco, una caratteristica che lega i vari documentari, film, lavori fotografici è che sono quasi tutti progetti a lungo termine, dove gli autori hanno lavorato per anni a queste tematiche, approfondendone, facendo dei lavori di denuncia, ma anche con l'obiettivo di rendere consapevoli anche di divulgare un po' conoscenze su tematiche importanti. Ecco, Fausto Codavini, il suo lavoro sulle conseguenze della costruzione di una diga in Etiopia, nella Valle dell'Oma, un lavoro durato 6 anni e che ha avuto anche come riconoscimento il World Press Photo nel 2018.
Quali sono gli orari e come sono articolate le giornate?
Partiamo il 7 settembre alle 18 con l'inaugurazione di 3 mostre all'interno del parco, sono installazioni quindi all'aperto, alla presenza dei 3 fotografi, Fausto Codavini, Antonio Faccilongo e Dario De Dominicis. Sono 3 lavori a lungo termine che riguardano le tematiche ambientali. Dopodiché dall'8 in poi ci sono alle 19 gli incontri con i fotografi, alla presenza di foto editor che appunto si relazionano e presentano i lavori con delle proiezioni, e alle 8:30 invece incontri con i registi, e alle 21 la proiezione dei documentari, che sono documentari della casa di distribuzione indipendente Zalab, fino appunto al 13 settembre. E sabato c'è invece la proiezione di un film, Il caso Minamata, che è un film americano che racconta la storia del più importante fotogiornalista che per primo si è occupato di temi ambientali. Ha denunciato questa malattia, Minamata, che ha colpito la comunità giapponese a causa della fuoriuscita di chimici di un'azienda che ha praticamente distrutto questa popolazione.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
terra.collettivo.wst.org. WST è scritto con la W, e poi ci trovate su Facebook, su Instagram, proprio come WST Fotografi.
Il Festival di Fotografia e Cinema Ambientale Terra, con il punto esclamativo, a Roma, Parco Falcone Borsellino, dal 7 al 14 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Lucia Perrotta. A presto!
Grazie a voi!
Con Federica Mancini, direttrice artistica della 3ª edizione di Contattitere, Festival Latino di Teatro di Figura a Roma, Parco del Pineto e Biblioteca Casa del Parco, dal 29 agosto al 6 settembre 2022. Ben trovata!
Grazie, ben trovati a voi.
Ce lo presenti?
Quest'anno, come le passate edizioni, iniziamo sempre con un workshop. Quest'anno è sui teatrini Lambe Lambe, di costruzione e animazione, dal 29 al 1 settembre, condotto appunto dal collettivo Lambe Lambe Italia. E il 1 settembre quindi sarà alle 17:30, non la sera, lo spettacolo conclusivo del workshop, quindi tutti questi piccoli spettacoli che apriranno appunto il festival Contattitere. Subito dopo il laboratorio scenotecnico Filo, condotto da Giuliano Fasoli, dove i cittadini, guidati da lui, creeranno l'immagine di Contattitere e aiuteranno a fare gli allestimenti, a delineare le aree del parco. E poi tutti i giorni ci sono laboratori il pomeriggio per bambini di varietà, dai piccolissimi fino agli adulti anche, E la sera dal 2 ci sono appunto gli spettacoli serali. Il 2 in particolare c'è quest'artista irasenile messicana, il 3 l'Uccello d'Oro, tutta una giornata sulla carta, in realtà l'Uccello d'Oro di Luce d'Umbra, e ci sarà una mostra tratta da uno spettacolo, Parole di Vento, che tratta il tema del Covid, molto bello, e sono entrambi lavori fatti usando proprio la carta. E domenica 4 appunto parte l'incontro ravvicinato tra gli artisti del Portogallo che faranno poi lo spettacolo il 5, ci sarà Umani della Compagnia Il Loco, uno spettacolo molto bello anche questo, e ci sono anche le biblioteche tra l'altro coinvolte la mattina in vari laboratori per bambini. Il tema di quest'anno è la natura, per cui tutte le attività collaterali sono su questo punto qui. Il 5 c'è l'evento nell'evento, perché è un grande tributo che sento tantissimo a Vladimir Zagorov, l'inventore della marionetta da polso, che ci ha lasciato questo patrimonio inestimabile di bellezza. È una persona umana che dalla Siberia venne al Teatro La Casetta tanti anni fa. Quindi per questo tributo verrà proiettato un documentario breve, Illusia, di Ramona Glass. E poi c'è lo spettacolo di Trulé e Manuel Costa Diaz, portoghese, con musiche dal vivo, Vola Vladimir Vola, che appunto è un suo allievo, tra l'altro, per cui riporta proprio la tecnica della marionetta da polso, così come lo spettacolo successivo delle 22 Dorme della Capra Ballerina di Laura Bartolomei. Insomma, è una serata intensa. Il 6 arriva proprio il collettivo Land Land Italia e altre piccoli cose satelliti, altri 4 gruppi, che arricchiranno questa serata, insomma, con tecniche diverse, ma la caratteristica è sempre quella, in qualche modo, dell'ambelande. Quindi sono questi mini teatrini, spettacoli che si possono vedere uno spettatore per volta, diversissimi l'uno dall'altro, di pochi minuti, è una cosa molto particolare. Quest'anno sono coinvolti i volontari del Decoro XIII, lavorando sull'ambiente, che faranno appunto anche una gita guidata nel parco, raccontando un po' tutta la storia, e questo sì, il 2, insomma, è ricco di eventi.
Spieghiamo anche cos'è un festival latino di teatro di figura.
Il teatro di figura appunto è quest'arte che comprende tantissime tecniche. Noi abbiamo un patrimonio grandissimo in Gallia, no? Da Pulcinella ai tupi siciliani, dai burattini alle marionette a filo, burraco, ombre, appunto i lambe, le maschere. Questo festival in particolare vuole proporre opere dei vari paesi latini, non solo dell'Italia, insomma, che sotto Covid, insomma, non è stato proprio semplicissimo, abbiamo avuto un po' di sostituzioni da dover fare all'ultimo momento, per dare appunto una visione di quello che è il panorama del teatro di figura nel mondo latino, che è molto molto vivo, e far conoscere anche diverse culture. Per questo contatto, che la sezione è dedicata proprio all'incontro tra gli artisti e i cittadini, cerca di creare questo rapporto diretto tra quello che è stato l'artista, magari visto la sera prima o che farà lo spettacolo la sera dopo, con cui costruire cose, parlare, vedere, sapere del proprio paese, della propria cultura. È una cosa molto bella questa.
Ci lasci tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Intanto c'è la pagina Contattitere, la pagina Facebook è la cosa più aggiornata continuamente, e poi ovviamente ci sono i nostri contatti telefonici per prendere gli appuntamenti. Tutte le attività ovviamente sono libere, ingresso gratuito, e non occorre prenotare per gli spettacoli, mentre per i laboratori e gli incontri sì, essendo un numero chiaramente limitato. E i numeri di telefono della segreteria sono 320-65-34-332 oppure 328-88-25-4180. Poi c'è ovviamente il sito della nostra associazione Cantieri dello Spettacolo, però appunto tutti gli aggiornamenti noi li facciamo continuamente sulla pagina.
Terza edizione di Contattitere, Festival Latino di Teatro di Figura, a Roma, Parco del Pineto e Biblioteca Casa del Parco, dal 29 agosto al 6 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Federica Mancini. A presto!
Grazie Lenide, ti aspettiamo, grazie tante.
Con Monica Morini del Teatro dell'Orsa per presentare la seconda edizione del Poeta Terra Festival, itinerante dal 3 settembre al 9 ottobre 2022. Ben trovata!
Ben trovato Federico e a tutti voi. Ci immergiamo in natura e non solo, e siamo pronti ad accogliere spettatori che in modo attivo attraversano una scena chiamata Terra, che è casa nostra, sarebbe la casa da custodire che abbiamo, l'unica peraltro, ci dicono, per ora non c'è un altro pianeta dove stare, quindi avere non la Terra solo come palcoscenico, come scenografia, ma come luogo di ascolto, come luogo che ci accoglie, come luogo dove far riverberare i passi, i versi, le storie, è l'intento di Poeta Terra. E forse in un periodo terribile come quello che stiamo vivendo dopo un Covid che ancora non ci ha lasciato ma che ci ha trattenuto dentro le case, ci ha tenuto separati gli uni dagli altri, ci pareva che la natura fosse il luogo dove ritrovarsi e dove ricominciare a pensare insieme, come proprio come comunità che si ritrovano, perché è stato il luogo dove forse tutti noi siamo scappati anche per chi poteva, qualcuno cercava la campagna nelle settimane terribili anche del primo grande lockdown e quindi da lì volevamo ricominciare e anche dal territorio che c'è molto vicino, perché il territorio dove si svolge Poeta Terra è la via della biodiversità che sta vicinissima a casa nostra, quindi è Reggio Emilia, è però un territorio di confine della pedicollina reggiana, un posto magnifico, fatto pieno di aziende agricole, di realtà molto giovani che ricominciano proprio dalla terra per dirsi vivi, con fatica, con slancio, con passione. E ci sembrava che ricominciare da lì fosse un bel passo. Poi naturalmente ci infileremo anche dentro i teatri e anche dentro i quartieri, là dove abbiamo la Casa delle Storie.
Quanti sono gli eventi e quali sono i luoghi?
I luoghi sono proprio quelli che ho cominciato a nominare, no? La via della biodiversità sono luoghi che si irradiano nella campagna, vicino ai torrenti, dentro ai boschi. Poi ci infileremo dentro a un parco storico bellissimo nel centro culturale di Cavriago, il Multiplo, che è un centro culturale straordinario, è diventato un parco che ogni albero ha dei versi dedicati, grazie a un'azione che è partita dal basso, dai cittadini, e lì faremo i nostri versi tra i rami, quindi la poesia che si abbraccia alla natura. Poi ripercorreremo la rupe di Campotrera, che è un luogo che avevamo già abitato con un trekking di fiabe, questa volta con la compagnia Teatric, con i pellegrini a rivedere le stelle, quindi un cammino dentro ancora i versi danteschi, ma non solo, dentro il respiro, dentro l'ascolto, quindi una compagnia di Cagliari che viene a trovarci, che è ospite. E saremo però anche in cammino dentro al quartiere del Gattaglio, dove abbiamo la nostra Casa delle Storie, che è una zona di confine che sta tra un torrente, insomma il crostolo, tra la zona di periferia della città, è un vecchio quartiere operaio, lì faremo la nostra camminata dadaista, ma dentro la Casa delle Storie fare anche dalla terra, che è lo spettacolo che da 2 anni facciamo camminare, che è proprio sul tema dell'ambiente. Sarà ospite anche il Teatro degli Acerbi col Testamento dell'Ortolano in un posto meraviglioso che è l'azienda Api Libere. Sono 2 ragazze giovanissime, sono ripartite dal salvataggio delle api, anche di una specie selvatica che potrebbe non riprodursi più. Poi straordinariamente le poetesse, quindi Sabrina Zartana e Silvia Vecchini, verranno a trovarsi e in natura saranno gli incontri anche vivi dei laboratori di poesia e degli incontri sulla poesia. Sabrina Zartana è vincitrice del premio Andersen quest'anno, lo scorso anno Giusy Quarenghi ci è venuta a trovare insieme a Guglia Risari, ci diceva che i versi che escono anche da un sentire che è anche in modo preponderante femminile, e potessero tradurre anche un po' dell'invisibile che stiamo vivendo, delle cose che si fanno fatica a dire. C'è anche un'altra donna straordinaria che è Annalisa Corrado, è un'ecologista, è una scrittrice, è in prima linea, è un'ecofemminista. Abbiamo incontrato Orticelli Ribelli, un altro festival che parla di questo, è diventata molto più che un'amica, è stato un faro illuminante, lei ci parlerà delle ragazze che salveranno il mondo. Da questo libro poi stiamo preparando uno spettacolo. E quindi è molto vario, no? Perché c'è una possibilità di far camminare il pubblico all'interno degli spazi, mentre abbiamo anche una sistole e una diastole, cioè momenti in cui il pubblico si raccoglie dentro gli spazi, come la casa delle storie, come un giardino, un centro culturale, e poi diventa attivo perché c'è la scrittura anche, chiamiamo la scrittura delle persone, e con il nostro tracking di chiave con cui iniziamo anche la prima parte del progetto Calvino, perché il 2023 è l'anno dedicato ai 100 anni di Calvino. Le fiabe camminano nel nostro territorio e ci dicono anche le nostre radici, e sono vere, mi diceva Calvino, le fiabe sono vere, ci aiutano a superare un po' di paure.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Il sito del Teatro dell'Orsa, il Facebook del Teatro dell'Orsa e anche l'Instagram del Teatro dell'Orsa. Il titolo del festival, come tu hai ben ricordato, è Poeta Terra, dal 3 settembre al 9 ottobre, e non vediamo l'ora di immergerci con voi tra musica, teatro, poesia e respirare un'aria di cambiamento che è necessario. Saluti dalla Terra non sarà solo il festival Poeta Terra, camminerà il nostro spettacolo, e l'urlo del pianeta è anche un inno d'amore per dire che non è tutto perduto e tutti ogni giorno possiamo fare qualcosa per capire quello che sembra franarci sotto i piedi.
Questo per la seconda edizione, un saluto e un ringraziamento a Monica Morini del Teatro dell'Orsa. A presto!
Grazie, grazie Federico, grazie a tutti voi.
Siamo all'agenda della settimana teatrale, ma anche per quanto riguarda gli spettacoli a Roma, gli eventi culturali, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio, ben trovati, ci aspetta una nuova stagione, siamo qui a presentare come comincia, come sempre comincia in realtà a Roma ormai da 17 anni con Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che si svolgerà da questa sera 6 settembre fino al 18 e sarà in ben 13 spazi di Roma. Intanto bisogna dare merito agli organizzatori di Short Theater, precisamente alla direttrice Pierandrea Di Matteo, che per il secondo anno, insomma, si occupa appunto della direzione, di aver trovato 13 location teatrali in tutta Roma, perché che io sappia, insomma, ce ne stanno un po' di meno ormai, nonostante più di 5 milioni di abitanti. Ma a parte gli scherzi, andiamo a vedere, insomma, che la prima settimana si svolgerà quasi interamente al Mattatoio di Roma, poi piano piano vedremo Vigil, Argentina, India, Vascello, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Carrozzerie Not, Palladium, Angelo Mai, per citare insomma solo qualcuno dei partner di questa edizione. E per la prima volta Short Theater arriva addirittura fuori dai confini romani, quindi non è più tanto Short questo theater, e se ne va a Velletri e a Pontinia, in due teatri che appunto con una collaborazione con ATCL, l'associazione teatrale fra i comuni del Lazio, cioè il circuito regionale precisamente. Ci saranno in queste due settimane 150 ospiti per 55 progetti, quindi insomma una cosa ben lontana dall'essere Short, come dicevamo, e un'attenzione grande, importante a quello che è il sud globale. Vibrant Matter è il titolo scelto per questa edizione, appunto la Pierandrea Di Matteo, che fa stare insieme energie, fibre, elementi organici e inorganici nel rapporto di continuità tra natura e cultura, per spostare l'attenzione dall'esperienza umana delle cose alle cose stesse. Il corpo è sempre il corpo, quando si parla insomma spesso di performing arts, corpo umano o non umano, che è il terreno per un lavoro di interferenze, quindi gli spettacoli, le performance, insomma lo scambio di pratiche, anche quindi di teorie, gli incontri teorici vanno alla ricerca di questa materialità che lega corpi e pensieri, e questo è un pensiero in cui riconosco molto la linea di direzione di Pierandrea Di Matteo, un approccio curatoriale insomma che già lo scorso anno aveva iniziato in questa direzione. Un'edizione particolare che ha come partner, un partner in particolare quest'anno sicuramente, Gucci, che sostiene il festival da questa edizione e proprio in nome della trasversalità, della qualità delle scelte, della creatività, i rapporti con la città. E infatti proprio in relazione ai rapporti con la città, questa prima settimana offre sicuramente il progetto diffuso nella città di Roma, che apre e poi chiuderà anche il festival, dedicato e curato da una delle figure internazionali più interessanti di questo panorama artistico contemporaneo, cioè l'artista transdisciplinare franco-austriaca Giselle Bien, coreografa, regista, burattinaia, artista visiva e un sacco di cose, insomma, che presenta questo Prisma alla prima edizione, un inventario di bagliori. Giselle Bien nella città di Roma. Ci saranno insomma incontri pubblici con l'artista, due spettacoli, uno all'Argentino al Vascello, un'installazione espositiva che sarà al Mattatoio di Roma, un film al Cinema Troisi, insomma una monografica sull'artista che appunto porterà la sua visione artistica all'interno del festival Short Theater. E poi insomma proseguo in questa edizione la sezione Reciprocity, che raccoglie progetti, laboratori, pratiche, performance, eccetera, che insomma sono a contatto con la città, ripensando l'accessibilità delle arti performative sia da un punto di vista del pubblico che degli artisti, e collaborando con il collettivo Al di qua Artist, associazioni, operatori, operatrici culturali, enti sociali, insomma, della città. Per quanto riguarda invece le altre cose, continua il progetto Playground con la collaborazione con Papa Fabula Mundi, Playwriting Europe, per un nuovo meccanismo di sinergia sul testo Deo Gratias di questa giovane autrice che si chiama Emilia Agnesa, che ha vinto la prima edizione del contest Amleta, e è un percorso di 3 giorni all'interno di questo nella lingua del testo con la regista Lisa Ferlazzo Natoli, il drammaturgo Fabrizio Sinisi e la lettura critica di Viola Lo Moro, che per chi non la conoscesse è in realtà una poetessa molto quotata insomma in quest'ultimo periodo. Il programma prevede un bel po' di cose, insomma invito ad andare anche sul sito Short Theater, altrimenti insomma parliamo solo noi, e quindi insomma il sito poi non ha accessi perché abbiamo letto tutto, no, andate a vedere perché insomma va studiato bene. E sicuramente da segnalare la coreografa e performer greca Caterina Andreou con More Baby Born, che sarà alla Telanda 7-8 settembre, sia al Mattatoio, o Charisse Lorenzo con 10-11 settembre il suo Dark Matter, sempre alla Telanda, una ricognizione attorno al corpo nero attraverso una tecnica hip hop in cui voce e suoni vengono distorti, diventano quasi mostruosi. Poi Cindy Van Acker, appunto ancora con la danza, 9-10 settembre, sempre al Mattatoio, alla Telanda. Quindi insomma, poi appunto l'occasione per Crowd di Giselle Bien, appunto come era stato già anticipato. Ashes di Motaimago, che è un lavoro in cui materia sonora, visiva e testuale scorrono in flusso vertiginoso, domenica 11 settembre sarà appunto alla Velanda, ma insomma ci sono un sacco di appuntamenti. Atelier C con Fiorenza Menni, appunto dal 7 al 10, presenta Tra le rose e le viole, che è un laboratorio Tra le rose e le viole di Porpora Marcasciano. Lettura al Cosmo, è un laboratorio appunto che prende il nome Al Cosmo, che nella lettura collettiva cerca di condividere 50 anni di storie e lotte testimoniate appunto dal racconto di Porpora Marcasciano. Poi è il momento di Kim Caleri, per esempio, che il 7-8 settembre presenterà Otello, i corpi che disseminano parole e suono, si fanno scrittura, attraversano un classico del teatro occidentale. Insomma, un bel po' di cose, la collaborazione con Michele Stefano, con Orbita, Spellbound, il Centro di Produzione Nazionale della Danza, ma questo lo vedremo settimana prossima sicuramente. Ma ancora qualcosina da ricordare? Beh, sicuramente vedremo poi Chiara Perciani, Lenia Caleo, Alma Söderberg. Insomma, ci stanno un bel po' di appuntamenti. 9-10, sempre al Mattatoio, ci sarà Nebula di Vania Vanu per la prima volta in Italia, che affronta il rapporto corpo umano-natura come un incontro di forze in uno scenario post-apocalittico. Insomma, un bel po' di roba, anche appunto in collaborazione con l'Istituto Spagnolo di Cultura, a Cernoce, 8-9 settembre, il lavoro teatrale della regista Barbara Bañuelos con Carlos Albert Gasulla, una conversazione a due che interroga le dinamiche del potere, e quindi questo assolutamente mi sembra da non perdere. Ci sono un bel po' di appuntamenti anche collaterali, domenica 12, il jukebox di Monica De Muro che abbiamo visto col progetto di Yoris Lacoste, ma insomma l'avevamo già visto a Shorter qualche anno fa, e torna a parlare, a far parlare quella lingua di jukebox, insomma un bel po' di cose interessanti, così come sono interessanti i progetti collaterali di cui parlavamo prima, ma anche appunto i nuovi progetti come quella la collaborazione con Nero Editions che si dedica all'intreccio a teoria estetica, pensiero critico, studi culturali, e Cat Analog, uno spazio digitale ibrido tra il catalogo e la rivista ospitato dal CIDO del Festival come approfondimento e scritture per le rubriche che verranno fuori dal Festival. Questo è tutto quanto quello che sarà Short Theater da questa sera fino al 18 settembre in vari spazi della città di Roma. E oltre questo io direi che andiamo a ricordare esclusivamente un paio di appuntamenti, ossia i due appuntamenti di Teatro India e Teatro Argentina che concludono, anzi vanno, cioè portano ancora avanti post estate, l'estate romana. L'8 settembre Teatro India ci sarà Lino Guanciale, una storia originale che si chiama Fuggi la terra e l'onde, un racconto dedicato al mare attraverso musiche varie, tradizionali afghane, musiche di Sciarpanè, Lucia Dalla, Scaglione, Sciarrino, insomma ci saranno un po' di cose mescolate, e il racconto da Joseph Conrad, anonimi cronisti arabi, cercherà insomma di riportare l'idea del mare come luogo di approdo o di fuga a seconda delle condizioni. Fuggi la terra e l'onde, 8 settembre, Teatro India, con Lino Guanciale. Mentre invece il 10 settembre al Teatro Argentina, Il male dei ricci, Ragazzi di vita e altre visioni, Fabrizio Gifoni, da alcune raccolte di poesia e il romanzo Ragazzi di vita, ma anche le lettere letterarie, insomma la meglio gioventù, di Pierpaolo Pasolini, dopo aver fatto 20 anni fa una specie di cadavere lunghissimo, il suo spettacolo culto in qualche modo, Gifoni ritorna sulle pagine di Pasolini e affronta il romanzo d'esordio Ragazzi di vita, il romanzo dedicato alle borgate romane degli anni 50. 10 settembre, Teatro Argentina. Entrambi questi due appuntamenti sono all'ingresso libero. E questo è tutto. Ciao a tutti!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.